Molto bene. E quindi, sesta domenica di Pasqua. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli. Nel capitolo 15, i primi due versetti, e poi versetti da 22 a 29. Tutto il capitolo 15, nei versetti che vengono in realtà saltati, ci parla di quello che avviene a Gerusalemme in occasione del cosiddetto Concilio di Gerusalemme. Ma il lezionario ritaglia questi due brani, i primi due versetti e poi versetti da 22 a 29. La seconda lettura è tratta dall'Apocalisse nel capitolo 21, anche qui due brani, versetti da 10 a 14 e poi 22 a 23. Il lezionario ritaglia i versetti da 11 a 13 e li estromette dalla pagina che verrà letta come seconda lettura domenica prossima nel capitolo 21 dell'Apocalisse, mentre il Salmo per la preghiera responsabile sarebbe il Salmo 67, ma noi questa sera leggeremo il Salmo 93. E quindi il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, dal versetto 23 al versetto 29. Le settimane di Pasqua si succedono con ritmo precipitoso. La resurrezione del Signore riempie l'universo con i frutti della sua vittoria. Sono frutti di pace, di luce, frutti d'amore, di pietà, quali che siano le vicissitudini che sconvolgono la nostra generazione. Il Figlio dell'uomo è disceso e ora ritorna al Padre. La sua agape costituisce per noi un lascito definitivo e indefettibile. La sua pietà ci ha afferrati e conquistati in virtù della comunione con la debolezza, ossia comunione con la povertà bisognosa della nostra condizione mortale. E questo è il tempo della nostra pedagogia sulla strada dell'amore. E conviene che ne approfittiamo, come dicevo un momento fa, quali che siano le situazioni paradossalmente contraddittorie che sconvolgono la nostra vicenda contemporanea, personale, sociale, mondiale. È questo il tempo in cui la Chiesa riceve l'insegnamento del suo Maestro, il Figlio dell'uomo, che risale vittorioso e che apre per noi la strada del ritorno alla casa del Padre. È tempo di apprendistato, è il tempo nel quale il nostro distacco dal Figlio che ritorna al Padre diventa l'occasione decisiva per essere coinvolti noi nel mistero dell'agape di Dio. E questo è il tempo dell'invio dello Spirito Santo, che è forza di riconciliazione e di pace. E questo è il tempo nel quale il mistero della comunione trinitaria ci avvolge e ci introduce nella pienezza della vita nuova. Leggiamo senz'altro nel libro degli Atti il testo della prima lettura, nel capitolo 15. Leggiamo i primi due versetti e poi i versetti da 22 a 29. Pier Francesco, leggi pure.
Ora alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e agli anziani con tutta la Chiesa parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba, Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli, e inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene, perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene infatti allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene».
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14. Il lezionario dice dal versetto 23. Leggiamo dal versetto 22 fino al versetto 29. Monica.
Gli disse Giuda, non l'Iscariota: «Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo?» Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui, e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate».
Grazie. Ritorniamo al Salmo 93. Proseguiamo così nel nostro cammino. Come discepoli alla scuola di Mosè, ricordate, dall'inizio del quarto libretto del Salterio, Salmo 90, quella intestazione che costituisce un richiamo unico nell'ambito di tutto il Salterio, preghiera di Mosè, uomo di Dio, ecco, alla scuola di Mosè, per apprendere a celebrare la lode di Dio. Mosè, l'uomo di Dio, è colui che viene citato e presentato a noi nel Deuteronomio come l'esperto nell'esercizio della benedizione. Dunque, per imparare a celebrare la lode di Dio alla scuola del grande maestro, che svolge un ruolo di riferimento nella storia della salvezza, nella tradizione del popolo di Dio. Fatto sta che noi siamo stati condotti, a partire dal Salmo 90, condotti a sospirare verso l'ombra dell'Onnipotente. Ricordate il Salmo 91, tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, ecco il nostro sospiro verso quel riparo, e ci siamo trovati coinvolti nella misteriosa conversazione nella quale il Dio vivente parla di noi con il Maestro, il Salmo 91 che leggevamo a suo tempo, finché nel Salmo seguente, 92, di cui ci siamo occupati una settimana fa, nel Salmo 92 ci siamo ritrovati nei panni del discepolo chiamato a testimoniare la gioia per la bellezza di tutto ciò che esiste nella creazione, ossia per l'operare di Dio, come leggevamo. E quindi la stessa bellezza gioiosa di poterlo lodare. Ecco, la gioia di poterlo lodare. Il Salmo 92. Abbiamo avuto a che fare allora con una figura regale, se voi ritornate per un momento con il vostro sguardo al Salmo 92, il verseto 11, tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente, ecco, olio splendente. Una figura regale, l'unto per antonomasia, e dunque l'orante qui ha assunto questa fisionomia che per così dire ci incoraggia tutti a condividere questa medesima prerogativa regale. Questa figura ci rappresenta tutti per come affronta, ecco, come questo personaggio esplicita la sua fisionomia, il suo modo di essere presente nel mondo, subito nei versetti che seguono, il versetto 12 in primo luogo, per come questo personaggio, che poi è l'orante, che ci rappresenta tutti, vi dicevo, affronta tutte le opposizioni e le aggressioni. I miei occhi si abbassano verso quelli che mi spiano, dunque una resistenza insormontabile, quella di cui dà prova. Quando gli iniqui mi assalgono, i miei orecchi udranno, dunque un fervore che non si arrende il suo nel momento stesso in cui offre di sé l'immagine di una bellezza che coincide con la rivelazione del suo ascolto interiore. Infatti vi dicevo di mettere due punti dopo quell'udranno, cancellando il seguito che non esiste nel testo ebraico. Udranno, ecco, i miei orecchi udranno. Il discepolo alla scuola del maestro che si sta esercitando nell'ascolto interiore. Questo è stato condotto, ed è stato condotto a questa testimonianza di quel che adesso gli viene comunicato nell'intimo, come esperienza di una bellezza che gli è conferita man mano che sta imparando a proclamare la gioia della propria condizione di discepolo, apprendista alla scuola della lode. Una bellezza che coincide con la rivelazione di questo ascolto interiore, qui dal versetto 13 al versetto 16, gli ultimi versetti del Salmo 92 che leggevamo venerdì scorso. È così che il nostro orante sta imparando a raccontare una storia d'amore. Ricordate di questo il Salmo ci ha dato i termini di riferimento, sta imparando a raccontare l'amore, a raccontare una storia d'amore, e allora sotto il suo sguardo appare la fioritura della vita, ecco qui i versetti da 13 in poi, la fioritura della vita, che è poi quella giustizia, un giusto fiorirà come palma, versetto 13, vi suggerivo di collocare qui al posto dell'articolo determinativo, l'articolo indeterminativo, un giusto fiorirà come palma e quel che segue, piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Ecco, raccontare una storia d'amore. Ed ecco, questo è possibile perché il nostro orante si sta guardando attorno e si sta guardando attorno in continuità con quell'ascolto che lo sta riempiendo e trasformando nell'intimo del suo animo, ed ecco la fioritura della vita, che è poi la giustizia di una vocazione alla vita realizzata. Questo vuol dire in questo contesto, nel nostro contesto, che c'è di mezzo un giusto, c'è di mezzo qualcuno che sta scoprendo come la vocazione alla vita si sviluppa in maniera tale da orientarsi verso quella piena realizzazione per cui la vita stessa ci è stata donata, la vocazione alla vita. Ed ecco, il mondo intanto si viene illuminando come una casa in costruzione, ricordate qui il versetto 14 del Salmo 92, piantati nella casa del Signore fioriranno negli atri del nostro Dio. Ecco, qui eravamo giunti, e adesso il Salmo 93, il nostro Salmo che si apre in maniera così precisa e ben dichiarata come un canto che celebra la regalità del Signore. Avremo a che fare con altri salmi di questa tipologia, salmi che celebrano la regalità del Signore, ma siamo direttamente in continuità con il salmo precedente. Il Signore regna, vedete, questa è la battuta di avvio del nostro Salmo 93. Un grido che probabilmente si inseriva in un contesto liturgico nel quale l'assemblea presente partecipava al rito con le proprie acclamazioni. Comunque sia, adesso abbiamo a che fare con un canto di lode, breve ma molto denso, bisogna che lo prendiamo in debita considerazione. È un canto di lode un po' speciale, normalmente i canti di lode si aprono con un invitatorio, in questo caso l'invitatorio non c'è, ma c'è questo grido di acclamazione, certamente. Il Signore regna, Adonai Malach. Adonai Malach, il Signore regna, ecco. E intanto vedete che non leggiamo nelle nostre Bibbie una intestazione, ma vale la pena segnalare il fatto che nella traduzione in greco, che poi ha un riscontro anche nella traduzione della Vulgata in latino, compare un'intestazione comunque interessante, perché essa suona così: per il giorno prima del sabato, che sarebbe venerdì per noi, quello stesso giorno in cui fu popolata la terra. Ricordate che il Salmo 92 si apriva con un'intestazione che ci rimandava per il giorno del sabato. Salmo 92, accennavo a questo a suo tempo. Adesso, stando alla traduzione in greco e in latino, il nostro Salmo 93 viene intestato con questo ritorno al giorno prima del sabato, che sarebbe il sesto giorno della creazione, e cioè il giorno in cui fu popolata la terra, il giorno in cui, come sappiamo in base alla lettura dell'antico racconto nel capitolo primo Genesi, sono stati creati l'uomo e la donna, dunque popolata la terra, ma è anche il giorno, dicono i padri della Chiesa che commentano il Salmo e tengono conto dell'intestazione perché leggono in greco o in latino, dunque il giorno in cui la Chiesa è uscita dal fianco del nuovo Adamo, il Signore crocifisso, nel giorno prima del sabato. E prima del tramonto è rimasto appeso alla croce, poi è stato deposto, ma dal fianco colpito dal soldato con la lancia escono sangue ed acqua, ed ecco è dal nuovo Adamo che è generata la compagna, che sarà osso dalle sue ossa e carne dalla sua carne, che sarà la nuova umanità redenta, restaurata, riconciliata, ormai ricondotta alla originaria pienezza della vocazione alla vita, in comunione con quel figlio che nella sua carne umana è addormentato nella morte, per svegliarsi come protagonista della vita nuova, e la vita nuova condivisa, la vita nuova effusa, consegnata, comunicata, quella vita nuova che oramai è conferita all'umanità redenta, che scaturisce dal suo fianco come la compagna a lui indissolubilmente congiunta. Dunque è il giorno prima del sabato. È il giorno in cui la Chiesa è uscita dal fianco del nuovo Adamo, dicono i padri della Chiesa, per l'Evangelo del Regno. Per l'Evangelo del Regno. Già. Il Salmo canta la regalità del Signore. Dividiamo subito il Salmo in tre strofe, molto brevi, ma ben caratterizzate nel loro valore proprio. La prima strofa nei versetti 1 e 2, e qui abbiamo a che fare con la regalità del Signore che si mostra attraverso il creato. Seconda strofa, versetti 3 e 4, e qui abbiamo a che fare con la regalità del Signore che si manifesta attraverso lo svolgimento della storia umana. E poi ecco la terza strofa, il versetto 5, l'unico versetto 5, la regalità del Signore che si manifesta potenza didattica che si insedia nel cuore umano e è in grado di rieducare dall'interno la nostra realtà di creature umane, dall'intimo del cuore. Vediamo meglio, regalità del Signore. Regalità del Signore, adesso per dirla anche in maniera più dall'alto, versetti 1 e 2, leggo. Il Signore regna? Si ammanta di splendore? Il Signore si riveste, si cinge di forza? Rende saldi il mondo, non sarà mai scosso, saldo è il tuo trono fin dal principio, da sempre, tu sei. Ecco, vedete, il Signore regna, E qui subito il Salmo precisa in quanto è velato, è rivestito, è ammantato. In ebraico è lo stesso verbo, tradotto una volta con ammantarsi, l'altra volta con rivestirsi. Ma vedete, questo suo modo di rivestirsi è anche il modo di rivelarsi. Si vela e si rivela. Un annuncio che subito si impone nella sua paradossale potenza dimostrativa. Ecco come siamo chiamati a ricevere la rivelazione della regalità di Dio, in quanto si nasconde nella sua trascendenza e avanza in maniera tale da instaurare una molteplicità illimitata di relazioni che riguardano la totalità delle creature nell'universo. Dunque si ammanta di splendore, si riveste. E notate che il secondo rigo del versetto 1 aggiunge che il Signore si riveste, si cinge di forza. Interessante, accanto al verbo rivestirsi, quel suo modo di assumere la posizione che gli spetta nella sua trascendenza irraggiungibile da parte della creatura umana, ma è proprio nel suo ritrarsi laddove la sua trascendenza è indiscutibile, che si rivela, che si avvicina. Il fatto che si cinga di forza, vedete, questo è un'espressione che allude al comportamento tenuto dai lavoratori. Ci si cinge la tunica, ci si mette nella condizione di poter faticare, ci sono tanti esempi anche nei racconti evangelici, per cui ricordate Pietro quando si deve buttare in acqua e prima si cinge la tunica che lo ricopre ai fianchi in modo tale da potersi muovere e nuotare nell'acqua. E dunque ecco, qui c'è di mezzo una potenza che si esprime con l'energia del lavoratore, e d'altra parte questa forza operativa coincide con la magnificenza di colui che è trascendente e che in nessun modo può essere intrappolato dentro alle misure della creazione. È il creatore. Ed ecco, rispetto a questa sua regalità dall'alto, che peraltro vedete è la regalità di colui che è presente, operoso, colui che è intraprendente fin nei minimi dettagli per quanto riguarda la realtà del mondo creato, rispetto a questo suo modo di mostrarsi, che allo stesso tempo il suo modo velarsi nella sua trascendenza, questo suo modo di mostrarsi fa sì che il mondo sia consolidato, vedete, rende saldo il mondo in modo tale che non sarà mai scosso, rende saldo il mondo si consolida. La traduzione in greco qui dice, in ebraico è tevel, diventa ikumeni, è il mondo abitato, dunque il mondo per la vita. Non è il mondo semplicemente nei suoi dati fisici o, come dire, più propriamente astronomici, tutto quello che è comunque compreso in questa affermazione, ma c'è di mezzo il mondo in quanto è il contesto in cui è collocata e prospera la vita, l'ikumeni, dice la traduzione in greco, e quindi il mondo è consolidato. E questo consolidamento, in certo modo, per il nostro Salmo 93 è la creazione, dove la creazione sussiste, tutto quello che esiste nel creato al servizio della vita, tutto sussiste in quanto il Signore è insediato sul trono regale, è il versetto 2. Saldo è il tuo trono fin dal principio, da sempre tu sei. Dunque la sussistenza della creazione testimonianza per noi della regalità che dall'alto determina il consolidamento dell'universo in tutte le sue componenti, in tutte le sue articolazioni al servizio della vita. Colui che siede sul trono, il creatore è re, e bisogna subito aggiungere antecedente e irriducibile a tutto, da sempre tu, antecedente, non riducibile alle misure del creato, eppure il creato sussiste, tutto quello che esiste prende stabilità, solidità, rientra dentro a un ordine generale inconfondibile, in quanto è lui che dall'alto siede sul trono. Prima strofa. Seconda strofa, versetti 3 e 4. Alzano i fiumi, Signore, alzano i fiumi la loro voce, alzano i fiumi il loro fragore. Ma più potente, leggo come sta scritto nella mia Bibbia, più potente delle voci di grandi acque, più potente dei flutti del mare, potente nell'alto è il Signore. E qui, vedete, noi abbiamo a che fare con una scena che mette in evidenza la presenza di tensioni, di spinte, di sollecitazioni che provocano un sollevamento dal basso. Questa immagine, alzano i fiumi, Signore, alzano i fiumi la loro voce, alzano i fiumi il loro fragore, serve a illustrare tutte quelle dinamiche che agitano la storia umana. La prima strofa, la stabilità del cosmo. La seconda strofa, lo svolgimento della storia umana, ed ecco spinte, sollecitazioni, vedete, rumori e anche rumori strepitosi e rumori che assumono la sonorità di uno schiamazzo generale o anche semplicemente di tempi di silenzio che sono poi attraversati da rombi fragorosi e incontrollabili, ma è la storia umana che qui viene colta in quanto è il contesto nel quale la pretesa orgogliosa di una iniziativa che viene dalle creature, e qui ci sono di mezzo in primo luogo evidentemente le creature umane, che poi cercano complicità, connivenze, strumentalizzano le altre creature di questo mondo, le cose, le forze, le componenti dell'universo, ed ecco la pretesa di agitare, dominare, che poi diventa strumentalizzazione, diventa addirittura l'abuso che sperpera i beni del mondo, e il valore della originaria vocazione alla vita per gli uomini. I fiumi alzano la loro voce, questa immagine che ha diversi riscontri poi nella rivelazione biblica, per cui irrompono le onde del mare, una profondità oceanica che vorrebbe soverchiare gli equilibri del cosmo, un diluvio sempre incombente come una minaccia spaventosa, ma tutto questo perché c'è di mezzo la pretesa della di quella orgogliosa volontà di dominio, di protagonismo, che diventa volontà di abuso, che è prerogativa dell'umanità deviata, dell'umanità corrotta, dell'umanità compromessa. Non c'è dubbio, la storia umana, così come la conosciamo noi, dal peccato in poi. E dunque la confusione delle lingue, Babele è divenuta maestra a questo riguardo, ed ecco qui notate quell'espressione: alzano i fiumi il loro fragore. Qui è usata un'espressione che ha a che fare non soltanto con un effetto sonoro, fragore, ma ha a che fare con un crollo. Dunque c'è un equilibrio che si screpola, c'è una solidità che si sta disintegrando, che sta franando. Ecco. Ebbene, vedete, in questo contesto franoso, con riscontri di carattere sonoro così angoscianti, nella visibilità di un disordine che rende la presenza umana, che pure in questo contesto ha voluto assumere una funzione di governo, come una presenza frantumata, una presenza che non riesce a dare voce a un linguaggio unico, coerente, costruttivo. È Babele che governa la storia umana. Ebbene, ecco il versetto 4, ma più delle voci di grandi acque, potente, qui converrebbe cancellare nella mia Bibbia, non so come dice la vostra, comunque, okay. Ma più delle voci di grandi acque, di cui parlava il versetto precedente, più dei flutti potenti del mare, potente, ecco qui, a dire, potente, nell'alto è il Signore. E vedete che qui nell'alto indica un movimento dal basso. E in questa seconda strofa la regalità viene contemplata come un sollevarsi dal basso di colui che esercita la sua signoria sulla scena della storia umana. Quella regalità dall'alto, colui che è intronizzato e colui che nella sua trascendenza è colui che garantisce la solidità, la stabilità, la puntuale organica coerenza di tutto il creato. Ed ecco, adesso invece è una mirabile manifestazione di regalità, quella del Signore che dal basso si solleva. E in questo sollevarsi dal basso, vedete, riduce in obbedienza tutte le forze che turbano la scena della storia umana. Anzi, è questa presenza regale che impone il silenzio al fracasso e che mette ordine nel turbamento della storia. E oltretutto Vedete che qui dove nel versetto 4 leggiamo più dei flutti potenti del mare, il termine flutti potremmo tradurre esattamente come marosi, ma là dove l'onda si frange, là dove l'onda si frantuma, ed è espressione questa che viene usata anche per indicare quello che avviene quando il grembo della donna partorisce, e là dove si rompe, ecco che là manifestata la fecondità di una gestazione giunta al parto. E allora in questo frangersi delle onde, vedete, ecco la regalità del Signore. Si impone dal basso, ma vedete in questo suo sollevarsi dal basso è rehén, non perché sta appollaiato semplicemente nella sua posizione, a parte che quella sua superiorità trascendente è poi manifestata nella capillare opera di solido impianto per quanto di custodie e attuazione del solido impianto da cui dipende l'equilibrio cosmico al servizio della vita. Sì, adesso è la regalità che si impone come potenza che riconduce tutte le voci, tutte le forze, tutte le forme di disordine, tutto quello che in un modo o nell'altro poi è da ricondurre alla ribellione della creatura umana che pretenderebbe di far di se stessa la figura possiede la creazione e la gestisce e impone il proprio diritto di governo sullo svolgimento della storia umana in una forma di autonomia che è così corrosiva, ed ecco dal basso la regalità del Signore che ristabilisce l'ordine, che impone la sua sovranità sulla scena della storia umana, più potente nell'alto, colui che è salito, si è sollevato dal basso, che ha ricapitolato tutto, è la sua regalità. Il Signore è re perché il creato è oggetto della sua mirabile, sempre puntuale, coerente operosità ordinatrice. La storia, ecco, adesso per questo il Signore è re, lo svolgimento della storia umana obbedisce alla sua volontà di riconciliazione, al suo modo di imporsi come rieducatore presenza umana che ha inteso deviare lo svolgimento della della storia di ieri e di oggi, lungo percorsi devastanti, percorsi distruttivi, catastrofici, ed ecco, più delle voci di molte acque, più dei flutti potenti del mare, là dove si frangono le onde, potente nell'alto è il Signore, regalità dal basso. E il nostro Salmo, vedete, afferma in maniera così essenziale, così sobria, ma verità grandiose, che ci lasciano peraltro pieni di interrogativi. Qui addirittura questo modo di manifestare la sua regalità in modo tale da addomesticare il turbamento della storia umana diventa il suo modo per fare di questo disordine in realtà un processo storico che è portatore di una nuova fecondità. È un parto che si sta preparando, è una gestazione che giunge al compimento, è la storia umana che passa attraverso tanti strazi e dolorose vicissitudini, è in realtà ricondotta a una obbedienza senza alternative nei confronti del Signore nella sua regalità. E adesso vedete terza strofe solo il versetto 5, ma la terza strofa è strettamente connessa con quello che leggevamo nei versetti 3 e 4, perché qui adesso il nostro Salmo afferma che c'è di mezzo una rieducazione del cuore umano. È la regalità del Signore che si manifesta adesso, per così dire, da dentro il cuore umano. Ed è da questa rieducazione radicale, da questa attività didattica, magistrale, di cui è protagonista il Signore, che dipende quella ristrutturazione del vissuto umano che poi coinvolge la moltitudine delle creature dell'universo, in obbedienza a quella regalità del Signore che tutto ricompone secondo la sua intenzione, su tutto esercita la sua potenza riconciliatrice, come leggevamo. E adesso vedete, ecco, leggo il versetto 5. Degni di fede sono i tuoi insegnamenti. La santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore. Vedete un solo versetto. Anche qui il testo è estremamente sobrio, ma vale la pena di cogliere il valore straordinario di questo messaggio. È il Signore che regna non perché sta appollaiato da qualche parte, neanche perché è in conflitto con le iniziative ribelli dell'umanità che fanno di tutto per distruggere il mondo. Regna perché è colui che da dentro il cuore umano attiva processi rieducativi. Degni di fede sono i tuoi insegnamenti, le tue testimonianze, alla lettera, così il termine usato qui è quello che solitamente viene tradotto in questa maniera, ma importa poco, è un termine che è sinonimo di tanti altri che servono a illustrare con molteplici sfaccettature l'attività didattica, la parola che penetra, la parola che insegna, la parola che converte, la parola che ristruttura dall'interno l'impianto della nostra vocazione alla vita, nella condizione umana. Ed ecco, è da questa attività magistrale del Signore che dipende tutto quello che leggevamo precedentemente, ma è in questo modo che la sua regalità si rivela. Non dimenticate che siamo in continuità con quel che leggevamo nel Salmo 92, dove il nostro discepolo orante, la figura di riferimento, colui che ci rappresenta in questo itinerario di apprendistato alla lode, sta rendendo testimonianza di quella conversazione interiore per cui c'è una voce che lo sta educando, c'è la voce che gli sta spiegando come è vero che la regalità è del Signore, la regalità è del Signore, la regalità è del Signore, in quanto colui che è assolutamente lontano nella sua trascendenza è colui che è massimamente vicino, per come agisce, interviene penetrando le zone interiori e nascoste nel cuore umano. E questo, vedete, è veramente uno snodo che è sempre attualissimo ed è comunque determinante nella storia della salvezza. Colui che è assolutamente lontano è colui che è massimamente vicino, è il re. Dire di lui che è il re non significa dire che sta con la corona sulla testa a guardare la televisione, è il re, è colui che nella sua trascendenza è vicinissimo. Il creato, la storia umana ricondotta in obbedienza alla sua volontà di vita, il cuore umano che è raggiunto là dove sono depositate nelle zone nascoste della coscienza tutte i depositi, sono depositate tutte le manifestazioni dell'inquinamento, la corruzione, il disordine, laddove l'intimo della coscienza è prigioniera di un circuito inceppato, ma è proprio là, vedete, che l'insegnamento del Signore si manifesta. Per questo, ecco, noi stiamo scoprendo in virtù di un dialogo interiore che man mano ci educa che siamo alle prese con la epifania, la rivelazione della sua regalità. Ecco colui che viene per regnare, ecco il re. E vedete qui il sacramento di questa sua regalità, il segno rappresentativo è una casa. Qui casa è il tempio, la santità si addice alla sua casa, il santuario. I padri della Chiesa poi dopo evidentemente non hanno certamente alcun dubbio, è il corpo glorioso del Signore, è il corpo glorioso del Signore, il figlio che Dio ci ha donato, che è disceso, che è risalito, che nella sua carne umana ha sopportato, si è fatto carico di tutto il travaglio della nostra umanità corrotta fino alla morte, ed ecco nel suo corpo glorioso, ecco il tempio, ecco il sacramento della regalità di Dio, ecco come la santità del Dio vivente, che è sorgente inesauribile della vita, è allo stesso tempo una casa per noi, laddove noi siamo accolti, laddove noi siamo a dimora, laddove noi siamo non per una pura fantasia, ma realmente rieducati alla vita. Nel tempio nel senso che là dove la santità del Dio vivente si è rivelata a noi attraverso l'incarnazione del Figlio morto e risorto, ecco, là noi siamo a casa, quella casa che è anche la scuola, quella casa che è anche il luogo della rieducazione. E vedete, qui non è semplicemente allora, come stavo dicendo, un vagheggiamento, un'ipotesi, una fantasia, sarebbe bello, un sogno, ma qui il Salmo 93, vedete, senza perdersi in tante chiacchiere, come capita a me invece quando prendo la parola, e il Salmo 93 dice, ecco, la regalità del Signore che è santo nella sua trascendenza assoluta è regalità che si rivela in quanto investe l'intimo del nostro cuore umano con la sua potenza pedagogica, e noi ci troviamo a casa laddove lui si rivela a noi, e si è rivelato a noi attraverso il Tempio, il corpo glorioso del Figlio risorto dai morti. Ecco, siamo a casa. Ecco dove scopriamo che ci è indicato in maniera ormai inequivocabile qual è il nostro posto nel mondo, nello spazio, nel creato, nel tempo della storia umana, sempre, dappertutto, qual è il nostro posto nel mondo? Là dove la santità del Dio vivente si è presentata a noi nella carne crocifissa e glorificata del Figlio, ed ecco lì è il luogo nel quale siamo coinvolti in quel processo di rieducazione, dove abitiamo in quella dimora che è il suo corpo glorioso, che è la comunione con lui, il santo, che è la casa nella quale siamo accolti e costantemente sollecitati a proseguire nel cammino della nostra rieducazione. Vedete che tutto questo in qualche modo si può ricapitolare con quello che in altri momenti siamo pronti a definire come quell'atteggiamento che sottolineato, illustrato in tante maniere nella storia della salvezza fino alla pienezza dei tempi, che si chiama adorazione, l'adorazione che definisce il nostro posto nel mondo, e adorazione nel senso che, ecco, è il creato intero che è divenuto dimora di Dio, ma è per noi che è resa accessibile, accogliente, abitabile una dimora che è il grembo di Dio. Ed ecco, vedete, il Salmo 93 si può utilmente ricapitolare come questa intensa, appassionata testimonianza da parte del nostro orante, educato alla scuola della voce, che lo sta interpellando nell'animo, ed ecco la regalità del Dio vivente che si rivela per fare di noi degli adoratori. Adoratori non vuol dire esperti in chissà quali espressioni paraliturgiche o via di questo passo, ma adoratori nel senso che la regalità del Signore ci viene incontro in virtù di quello che è il suo modo di prendere dimora nel creato, laddove tutto della creazione, tutte le creature dell'universo, tutto ricomposto nel corpo glorioso del figlio che è disceso e che è risalito. Ed ecco che la regalità del Signore nella creazione, nello svolgimento della storia umana, sempre, dappertutto, anche nelle situazioni più incerte, negli incroci più drammatici, nelle situazioni più sconvolgenti e laddove le minacce ci travolgono apparentemente senza rimedio, invece sempre dappertutto la regalità del Signore si rivela facendo di noi degli adoratori che stanno trovando la propria dimora nel grembo di Dio. E la propria dimora nel grembo di Dio non perché scappiamo, non perché andiamo a giocare con le fantasie o le astrazioni angeliche. No. È il nostro stare al mondo, è il nostro posto nel mondo, è il nostro essere collocati nello spazio e nel tempo. Nostra dimora è nel grembo di Dio. Perché così Dio regna, così Dio ha voluto regnare e vuole regnare e vorrà regnare, e il regno viene come è venuto e verrà. E allora lasciamo da parte il Salmo 93 ed invece, ecco, riprendiamo contatto con il Vangelo secondo Giovanni. Nel capitolo 14 abbiamo letto i versetti da 22 in poi. Siamo alle prese con i discorsi che Gesù rivolge ai discepoli durante l'ultima cena, lo sappiamo già, e sappiamo anche che questi discorsi possiamo ben intendere come il testamento da parte di Gesù rivolto ai suoi discepoli per trasmettere loro, e quindi anche a noi, la testimonianza della sua conversazione con il Padre. Gesù il Figlio, Gesù in dialogo, Gesù in comunione, Gesù in colloquio con il Padre. Ed ecco, questo che Gesù vuole testimoniare ai suoi discepoli, ossia la sua figliolanza nell'adempimento di una missione che è giunta all'ora dell'amore definitivo. Ricordate che proprio la settimana scorsa siamo ripartiti dall'inizio del capitolo 13. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. È giunta l'ora dell'amore definitivo, ma è la sua figliolanza in adempimento della missione che ha ricevuto dal Padre. Ecco, la conversazione con il Padre è il motivo per cui adesso è giunta l'ora. Questa missione è giunta al compimento, allo sbocco, all'attuazione definitiva, un amore definitivo. Noi la settimana scorsa abbiamo dato uno sguardo un po' panoramico al capitolo 13, forse ricorderete. Adesso dobbiamo fare un passo in avanti, naturalmente, ma ricordate l'ora del tradimento. In quest'ora Gesù vuole lasciare ai discepoli la rivelazione del suo cuore umano, perché è nel suo cuore umano che l'obbedienza al Padre fa di lui il Signore e il Maestro. Ricordate che nel versetto 3 del capitolo 13 Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era giunto da Dio e a Dio ritornava, dunque ecco, in obbedienza al Padre, ecco la sua sovranità. Tutto gli è stato messo nelle mani, è il Signore e il Maestro. Se voi arrivate ai versetti 13 e 14, dopo la lavanda dei piedi, Gesù dice ai discepoli: voi mi chiamate Maestro e Signore, dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi, ecco, dunque, Maestro e Signore. Ma qui c'è di mezzo per davvero una attuazione in corrispondenza alla missione che ha ricevuto dal Padre nella sua figliolanza, nel contesto di queste vicende che lo stanno stringendo dentro alla logica perversa del tradimento, della violenza, del rifiuto, fino a una condanna a morte. Ebbene, qui c'è di mezzo la sua regalità, già Signore e Maestro. E la sua regalità sta esattamente nell'innocenza che si piega. Tra l'altro, ricordate che nel Salmo 93 abbiamo letto quel verbo, si cinge di forza, e vi dicevo, ma è il verbo che si usa per indicare come si sistema gli abiti colui che deve lavorare. Ecco, infatti Gesù qui si cinge il grembiule perché deve lavare i piedi. Ricordate qui il brano evangelico, quando proprio questo è il gesto compiuto dal Signore, che nel versetto 4 si alzò da tavola, depose le vesti e prese un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. È un gesto, tra l'altro, che viene ripetuto anche il Giovedì Santo per la lavanda dei piedi nella messa in cena Domini. Si cinge il fianco, il celebrante si cinge il fianco con un asciugatoio, un grembiule, questo suo modo di piegarsi è attuazione della sua signoria, l'innocente che si piega. Il suo amore è alla ricerca di una relazione con cui chiede soltanto di essere ricambiato nell'amore, soltanto, ma è veramente tutto, chiede di essere ricambiato nell'amore. Mi chiamate Signore Maestro, lo sono, dice Gesù adesso, ecco, in questa manifestazione di regalità, l'attuazione di quella missione affidata dal Padre al Figlio, per cui regnare significa per lui piegarsi per offrire un gesto d'amore che chiede di essere ricambiato nella gratuità dell'amore. Questa è l'ora della gloria. Ecco, ricordate che Giuda esce in piena notte, notte di luna piena comunque, lo ricordiamo sempre, e versetto 31 è l'ora della gloria. Quando egli fu uscito, allora Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, anche Dio è stato glorificato. Ne parlavamo la settimana scorsa. Dunque è l'ora della gloria, e dire gloria significa la vittoria regale di Dio, che è instaurata attraverso la missione compiuta dal Figlio dell'uomo. Il Figlio dell'uomo è colui che discende, sprofonda, si inabissa, è colui che risale. È la regalità che viene dall'alto, è la regalità che viene dal basso, ma è la regalità, qui è il punto su cui adesso bisogna ancora insistere, che si manifesta da dentro il cuore umano. Per questo Dio è re. Questo è il regno che viene, questo è il regno che noi invochiamo, questo è il regno per il quale preghiamo quotidianamente nel Padre nostro. E dunque, qui il figlio dell'uomo, leggevamo questi ultimi versetti del capitolo 13 la settimana scorsa, da qui adesso ripartiamo, perché nel cuore umano di Gesù si manifesta la regalità di Dio, quella di cui ci parlava il Salmo 93. Questo è il suo lascito, quel comandamento che io vi ho detto più volte di intendere come un lascito testamentario. Questo è quello che lascia di suo, il lascito che affida ai discepoli, qui nei versetti da 32 fino a 34, in modo tale che attorno a loro, afferma Gesù, si verrà ricostituendo la famiglia umana. Il versetto 35, da questo sapranno tutti che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri, come io ho amato voi, dunque in continuità col mio amore. Questo è quello che lascio a voi di mio. E dunque, ecco qua il lascito. Tra l'altro vedete che prospettiva che allude alla riconciliazione della moltitudine umana attorno ai discepoli nella continuità con quel lascito d'amore è la regalità di Dio nel cuore umano di Gesù. Sì, ma qui vedete che ritroviamo un richiamo che vale la pena di cogliere e valorizzare a quella casa di cui parlava il Salmo 92 e di cui parlava il Salmo 93 che leggevamo questa sera. Tutti, quando qui dice tutti, è la famiglia umana, è la famiglia umana ricomposta in una economia domestica dove il termine casa, come sappiamo bene, nella rivelazione biblica è un termine che per tanti motivi può essere sovrapposto a quello di famiglia. La famiglia è la casa è la famiglia. Quante volte incontriamo espressioni in cui si dice la casa di e si intende la famiglia di. Il contesto domestico sarà una discendenza, sarà un ambito sociale più o meno allargato, è la famiglia umana, tutti. Ora vedete, adesso ne abbiamo a che fare col capitolo 14, su questo bisogna che adesso fermiamo per un po' di qualche momento la nostra attenzione, perché nel capitolo 14 adesso abbiamo a che fare con la risposta da parte dei discepoli che sono stati direttamente interpellati. Vedete, l'ora della gloria, e qui abbiamo a che fare adesso con manifestazioni così un po' disordinate, scomposte. Questo non ci stupisce affatto, i discepoli sono come noi. Noi siamo come loro, lungaggini, resistenze, comunque custodiamo in noi, mentre adesso diamo uno sguardo a questi versetti, custodiamo l'eco del Salmo 93, il cuore umano alle prese con la regalità di Dio che si manifesta nel creato e nella storia, dall'alto, dal basso. Lontano, vicino, trascendente, il Signore dell'intimo. Conserviamo l'eco di quel salmo. Ed ecco, qui siamo alla fine del capitolo 13 e per il seguito nel capitolo 14 compaiono quattro discepoli, tutti gli altri sono presenti, ma ci sono quattro che vengono citati espressamente. Vale la pena di tenerne conto. Ne parlavamo anche in altri anni, quando abbiamo avuto a che fare con questa stessa pagina evangelica. Vediamo, il primo è Simon Pietro, capitolo 13, versetto 36, e si arriva al capitolo 14, versetto 4. Simon Pietro dice a Gesù: Signore, Signore, dove vai? Dove vai? Ecco, dove vai? Perché Gesù saluta, Gesù è in partenza, Gesù lascia quello che è suo in eredità, se ne va. E dunque, ma dove vai? Notate che questa è la domanda che viene rivolta dai primi due discepoli di Giovanni Battista che seguono Gesù nel capitolo 1, versetto 38. Signore, dove abiti tu? Dove? 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 Già, questo dove è un interrogativo che risuona a più riprese nel Vangelo secondo Giovanni. Ma dove? Andarono e videro dove? Dove? Qui, ma dove vai? Attenzione, perché in questa domanda di Simon Pietro noi cogliamo la presunzione di essere in grado di percorrere la strada. Questo mi sembra che possiamo intendere, senza offesa per nessuno, tantomeno offesa per Simon Pietro, al quale peraltro proprio qui viene annunciato che è ormai prossimo il tradimento. E quando Simon Pietro chiede dove, ecco, cogliamo in questo suo interrogativo quella premessa che un momento fa definivo presuntuosa. Comunque Simon Pietro ritiene di essere in grado di percorrere la strada. Dove? Perché la strada io la posso affrontare con disinvoltura, con tutto lo slancio e con tutte le energie che non mi mancano. E in realtà, vedete, c'è di mezzo il tradimento, c'è di mezzo il mancato appuntamento con la strada di Gesù, come Gesù spiega a Simon Pietro. Perché esattamente quella presunzione è una presunzione menzognera, è una presunzione ingannevole. Gesù gli risponde: guarda che tu non puoi seguirmi se non percorri la mia strada. Simon Pietro vorrebbe dare per scontato tutto quello che riguarda l'attuazione di un percorso che ha bisogno semplicemente di mettere a fuoco qual è la meta, il dove verso cui è incamminato Gesù. E Gesù dice che quel dove è raggiungibile seguendo la strada di Gesù. Là l'appuntamento con la strada di Gesù invece verrà tradito da Simon Pietro. E in ogni caso, ecco qui il capitolo 14, Gesù dice: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei forse detto che io vado a prepararvi un posto. Mi metto un punto interrogativo qui. Vi avrei forse detto questo? Quando sarò andato vi avrò preparato un posto, ritornerò, vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io, e del luogo dove io vado voi conoscete la via. Cosa sta dicendo Gesù? Vedete, sta dicendo che in ogni caso il suo dove è la casa del Padre. Ossia, vedete, ritorniamo a termini su cui mi ero un po' soffermato leggendo il Salmo 93. La casa del Padre è il mondo a misura della famiglia umana. La casa del Padre è il mondo, la casa del Padre è il mondo. Ma il mondo, vedete, il creato, la storia. Espressioni così ricche di significato, hanno sempre bisogno poi di essere ulteriormente illustrate, ma nel nostro contesto ci intendiamo. Ecco, il creato, la storia, il mondo, quando si dice il mondo, ma il mondo in quanto è la casa del padre, e il mondo in quanto è il contesto nel quale la storia della famiglia umana si sta sviluppando in riferimento alla paternità di Dio. Questo è il dove di Gesù. Ma intanto c'è di mezzo la sua strada, quella strada rispetto alla quale Simon Pietro invece dava per scontato che si potesse prescindere. E allora subentra Tommaso qui, capitolo 14, dal versetto 5 al versetto 7, Tommaso. Ricordate che Tommaso compare anche altrove nel Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 11, versetto 16, quando vengono a sapere che Lazzaro, l'amico di Gesù, è ammalato, Lazzaro, l'amico di Gesù, è morto. Allora Tommaso, che voleva sconsigliare lui, ma anche gli altri, sconsigliare Gesù di intraprendere il viaggio per ritornare in Giudea, perché la situazione è pericolosa. E allora Tommaso dice, proprio lui, capitolo 11, versetto 16, ma andiamo a morire, anche noi, andiamo a morire. Già, sembra uno slancio di generosità, uno sbuffo di intraprendenza. Andiamo a morire anche noi, è morto Lazzaro. Se voi ricordate, Tommaso è quello che poi ricompare nel capitolo 20, quando vuole toccare le piaghe. Il suo nome ricompare anche all'inizio del capitolo 21, quando vanno a pescare in sette. C'è anche Tommaso, vuole toccare le piaghe, perché si è isolato rispetto agli altri che hanno ricevuto la visita del Signore risorto nella sera del primo giorno, e otto giorni dopo ci sarà anche Tommaso, ma con quelle sue pretese, con quelle sue proteste. Già, il caso di Tommaso, vedete, ed è una situazione nuova rispetto a quella che ha caratterizzato la figura di Simon Pietro. Il caso di Tommaso è il caso del discepolo che protesta, in questo caso suo, perché la strada è sconosciuta. Vedete, gli disse Tommaso, ma Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via. La via. Gesù ha concluso la risposta a Simon Pietro dicendo, ma del luogo dove io vado voi conoscete la via, la strada. Adesso invece Tommaso, vedete, in qualche modo ribalta l'obiezione, perché Simon Pietro dice, ma la strada è scontata, dimmi dove. E invece Tommaso dice, è proprio la strada che è sconosciuta, perché se questa strada è la sua, di Gesù, come possiamo discernere, riconoscere, disegnare anche la nostra strada? Vedete, Tommaso si pone in un atteggiamento di protesta, come quando dice, ma questo, Gesù vuole andare in Giudea, ma è una follia. Oppure, abbiamo visto il Signore, dicono gli altri discepoli, e lui dice, io devo toccare. Quale strada? È sconosciuta la strada. Soprattutto, vedete qui, lui sta obiettando che la strada è sua, la strada sua, perché mai dovrei e interpretare, comprendere, riconoscere, percorrere come strada mia? È strada sua, fatti suoi, se la veda lui. Strada sua, come viene a dire che io conosco la strada? La strada è sua. E ci ha tenuto a spiegare come stanno le cose a Simon Pietro, ma se la strada è sua, faccia lui, vada lui, che come dire, poi vada in malora lui, ecco. Però poi Tommaso si arrabatta sempre, si infila, comunque anche lui va in Giudea, comunque otto giorni dopo compare in quell'ambiente dove sono messi insieme, raccolti per celebrare il momento della comunione gli altri discepoli, ed ecco, Adesso vedete, qui Gesù risponde, è il versetto 6. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Parole molto impegnative. Proviamo a sintetizzare il discorso, che peraltro qui è veramente essenziale più che mai, in questi termini. Vedete, Gesù spiega a Tommaso che la strada dei suoi discepoli, che poi è la nostra strada, consiste nel camminare con lui. Ed è proprio lui che ci dà appuntamento là dove la strada della nostra vita, per quanto disastrata possa essere, per quanto minacciata possa essere, per quanto possiamo ritenerci alle prese con situazioni che non sono le sue, che vada lui per la sua strada, noi nella nostra strada siamo impantanati in tanti modi, oppure abbiamo da urtare contro ostacoli insopportabili, comunque sia la nostra strada ci chiama a sperimentare la figliolanza nella relazione con il padre della famiglia umana. Su questo Gesù insiste. E Tommaso protesta ed è come se lui lo rabbonisse, ma non protestare, perché qui, vedi, si tratta di proseguire nel cammino della vita tua, Tommaso, di quella di ciascuno di noi, la nostra strada, il nostro cammino nella vita, perché questa strada, comunque sia, il nostro cammino nella vita, dovunque ci troviamo, in qualunque luogo, in qualunque momento, certamente incrocia la strada di Gesù. E incrocia la strada di Gesù perché sempre e dappertutto ci è data l'occasione per sperimentare che siamo figli di Dio, padre della famiglia umana. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre, fin da ora lo conoscete, lo avete veduto. Dunque, vedete, Gesù dice a Tommaso, ma dice a noi, in qualunque tappa del vostro percorso, lì la strada della vostra vita incrocia la mia e la mia strada incrocia la vostra, e là vi è offerta, donata immancabilmente l'occasione per ritrovarvi come figli, ma figli, vedete, all'interno della famiglia umana. Già, nella relazione con la paternità di Dio, che è padre della famiglia umana. Allora adesso c'è un terzo discepolo, che si chiama Filippo, dal versetto 8 al versetto 21, la conversazione con Filippo prende una piega sciolta, sono versetti piuttosto impegnativi questi, solo uno sguardo. Notate che Filippo compare altre volte nel Vangelo secondo Giovanni. Filippo, tra l'altro, è il primo personaggio nel capitolo primo a cui Gesù dice seguimi. Filippo, capitolo primo, versetti da 43 a 48, in quei versetti in scena è Filippo e Gesù che lo ha visto seguimi, è di Betsaida, di Galilea, la stessa località di provenienza di Andrea e anche di Simon Pietro, i due fratelli. E Filippo ricompare nel capitolo 6, versetto 5 e versetto 7, quando Gesù dice a Filippo: ma come facciamo a trovare i pani per tanta gente? E Filippo fa il calcolo, perché Filippo a questo riguardo è un tecnico molto efficiente, subito dice 200 denari di pane, quello che è sufficiente, ma non è disponibile, quello che non c'è, ha fatto il calcolo, quello che non c'è, 200 denari di pane. Poi interviene anche Andrea Filippo e Andrea compaiono ancora insieme nel capitolo 12, versetti 21 e 22, quando ci sono dei pagani arrivati a Gerusalemme che vorrebbero vedere Gesù, e allora si danno un po' da fare. Ma qui Filippo dice, versetto 8, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Guardate che questa espressione ci basta è la stessa che leggiamo nel capitolo 6, versetto 7. 200 denari di pane, bastano 200 denari di pane. Questo è quello che basta, quello che è sufficiente. Ma non c'è! Il punto è questo, che non c'è. 200 denari di pane non ci sono. Mostraci il Padre e ci basta. Come dire, beh, vedete, Filippo è abituato, proprio perché è un uomo pratico, a trovare delle soluzioni sbrigative, ma delle soluzioni senza impegno, senza conversione, senza discepolato, subito la meta, lasciando tutto il resto così com'è. Mostraci il Padre e ci basta, abbiamo fatto. Basterebbero 200 denari di pane, peccato che non ci siano. Mostraci la meta, basta, Padre, e siamo a posto, no? E così ragiona Filippo. Parlava l'uomo della soluzione sbrigativa. Sono varie sfaccettature del discepolato, dall'uomo della presunzione, all'uomo della protesta, adesso l'uomo della soluzione sbrigativa, che però, vedete, in realtà è colui che rinnega il cammino di conversione, il cammino della trasformazione, della rieducazione. Il mondo resta così com'è. E qui invece si tratta di mettere in gioco tutto della nostra umanità. Come è vero che Gesù dichiara che è nella sua umanità, fatta di parole, di opere, che egli glorifica il Padre. Vedete, sono i versetti che seguono, e Gesù che risponde, ma io da tanto tempo sono con voi e tu non hai conosciuto Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Vedete, qui non è questione di indicare quella meta in modo tale che con un salto acrobatico tu ci arrivi, perché qui si tratta di mettere in gioco il tuo vissuto nella tua condizione umana, così come Gesù da parte sua porge a noi la testimonianza del suo vissuto nella condizione umana, laddove glorifica il Padre attraverso le sue parole, le sue opere, parole e opere, come puoi dire mostraci il Padre. Io sono nel Padre, il Padre in me, le parole che io vi dico, e poi dice le opere che io compio, ecco, è il mio vissuto. In verità vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio e quel che segue. Versetto 13, qualunque cosa chiederete nel nome mio la farò perché il Padre sia glorificato nel Figlio, se mi chiederete qualche cosa nel mio nome io la farò. Lasciamoci prendere dai dettagli, l'essenziale mi sembra proprio questo, e cioè adesso è nella concretezza del nostro vissuto, per quanto possa essere meschino e insufficiente. Filippo subito, quello che non c'è, è nel nostro vissuto, nella concretezza del nostro vissuto, che siamo accompagnati. Siamo accompagnati. Proprio perché Gesù porge a noi la testimonianza del suo vissuto, parole, opere, la carne della sua presenza in questo mondo, che passa attraverso tutte le asprezze e le contrarietà, si prepara ormai addirittura a passare attraverso la morte. Ebbene, quello che non c'è, noi siamo accompagnati per imparare a vivere nella gratuità dell'amore. Se mi amate, dice il versetto 15, se mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, e quel che segue, vedete, si arriva al versetto 21, e quello che conta qui è ribadire il fatto che dice Gesù: voi non siete orfani, non vi lascio orfani. Vedete qui il versetto 18: non vi lascerò orfani. Anzi, Gesù ha affermato immediatamente prima che il soffio del Consolatore raggiungerà i discepoli e raggiunge sempre tutti quanti noi, sempre e dappertutto, fino a maturare nell'amicizia con Gesù. Se mi amate, se siete miei amici, questa relazione di solidarietà, di vicinanza, di intimità, di amicizia, di amore con Gesù, maturare nell'amicizia con Gesù, e allora trovarci nel grembo di colui che è il padre della famiglia umana. In quel giorno voi saprete, versetto 20, che io sono nel Padre, voi in me e io in Lui. Ecco, chi accoglie i miei comandamenti, questi mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, anch'io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Qui non è una soluzione sbrigativa come quella prospettata da Filippo, che può condurci alla meta. Qui si tratta di davvero mettere in gioco quel percorso di rieducazione che tocca l'intimo, che tocca la profondità, che tocca la radice del cuore umano, di cui già ci parlava il Salmo 93, laddove è il soffio dello Spirito Consolatore che ci accompagna, laddove attraverso l'esperienza di quello che non realizziamo, che ancora non abbiamo raggiunto, che ancora non è meta conquistata, ma è il percorso che è in atto, ed è un percorso travagliato, un percorso faticoso, ma è il percorso che ci coinvolge in modo sempre più intenso e sempre più autentico in un rapporto di amore con Gesù, di amicizia con Gesù. È Gesù che si rivela presente e amico là dove procediamo lungo un cammino che ci rimette alle prese con l'evidenza di quello che ancora non siamo, e in questo che ancora non siamo siamo sempre più confermati in un rapporto di amicizia con Gesù, e siamo coinvolti in quel processo rieducativo che ci indica il grembo del Padre come non una meta fantastica o così una soluzione acrobatica della nostra vita, ma quella meta positiva che vale esattamente per noi, laddove man mano che stiamo maturando nell'amicizia sincera, nell'amicizia cordiale, nell'amicizia affettuosa con Gesù, ecco, nel grembo del Padre che è il padre della famiglia umana. Vediamo una meta che non è una fuga dalla realtà e non è neanche una ipotetica soluzione, purché non dobbiamo farci carico di tutti i passaggi intermedi, perché invece sono proprio quelli i passaggi intermedi che ci confermano progressivamente nell'essere compagni di Gesù, nell'essere amici di Gesù, nell'essere parte di una famiglia che si sta componendo nel grembo di Dio nostro Padre. Non siamo orfani. E allora ecco, ed è necessario che subito facciamo l'ultimo passo in avanti, il quarto discepolo che interviene, capitolo 14, versetto 22, fino al versetto 29. Gli disse Giuda non l'Iscariota, l'altro Giuda. Cosa dice? Signore, tutti e quattro si rivolgono ai giudici chiamandolo Kyrie, Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Già, ecco l'obiezione di Giuda, l'obiezione, ogni discepolo ha un'obiezione, e sono obiezioni che sono ricorrenti anche nel nostro modo di essere discepoli, dove Giuda dice, ma adesso ma perché noi? Quando il mondo non cambia, perché non cambi il mondo? Perché devi manifestare a noi? Il versetto precedente diceva, allora io lo amerò e mi manifesterò a lui, ma perché devi manifestarti a noi e non al mondo? Già, il mondo, e qui vedete una difficoltà che già lo stesso Salmo 93 ci suggeriva, ma sì, la regalità di Dio, però il mondo va in un altro modo, la storia va in un altro modo, il disordine è imperante, la violenza è sconvolgente, il cuore umano è intrappolato dentro alle contraddizioni più velenose, una patologia micidiale che devasta le coscienze, è altro che il mondo, creato, storia. E allora Giuda sta dicendo, ma qui noi abbiamo a che fare con un'avversità paralizzante e una condizione di impotenza nel mondo, altro che regalità. Mostrati al mondo, perché devi manifestare a noi? Perché? Com'è accaduto questo? Che devi manifestarti a noi e non al mondo? Perché poi noi ci guardiamo attorno e il mondo continua a essere così, come una frana che precipita in chissà quale abisso mostruoso, infernale. Diciamo, allora com'è? Dice Giuda. E qui vedete la risposta di Gesù, sono i versetti che leggiamo domenica prossima, su cui bisognerà ancora ritornare. Leggo qualche riga. Gli rispose Gesù, ma se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. E chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. E ancora in seguito. Dunque Gesù parla anche adesso di quell'amicizia con lui su cui già leggevamo qualche cenno precedentemente, l'amicizia con lui. E ci parla però qui più esattamente dell'amicizia, del legame affettivo con lui, come il nostro diventare dimora di Dio in noi. Questo è sorprendente, vedete, Giuda dice ma il mondo è inquinato, il mondo è avverso, siamo schiacciati sotto a questa situazione di generale contraddizione, altro che regalità. Ed ecco Gesù dice l'amicizia con me, se uno mi ama, ecco, e questa relazione di amicizia con lui, con Gesù, nel contesto del cammino, nel contesto della fatica, nel contesto della strada, nel contesto di quello che è il nostro itinerario, che passa attraverso tutte le fatiche di cui facciamo esperienza, ma siamo accompagnati, c'è, vedete, ben più che un accompagnamento adesso qui, c'è la spiegazione da parte di Gesù circa il nostro diventare dimora di Dio in noi. Noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui, io e il Padre. Vedete, qui c'è da intendere che la venuta di Dio è il Padre e il Figlio, quella comunione d'amore tra Padre e Figlio di cui noi siamo partecipi per come siamo in amicizia con Gesù, e di come questo rapporto di amicizia, di solidarietà, di vicinanza con Gesù, di accompagnamento con Gesù diventa il nostro modo di partecipare a quella comunione d'amore che è il mistero stesso di Dio, è il mistero di Dio che viene ad abitare in noi. E questo significa che il mondo intero, attenzione, questo mi sembra proprio un passaggio, come dire, travolgente, il mondo intero ci sarà dato come in una dimensione d'amore, in una dimensione d'amore. Vedete, in realtà Gesù sta rispondendo a Giuda non per dire guarda, tranquilli, difenditi dal mondo perché il mondo è cattivo e allora difenditi. O sta dicendo guarda, adesso io ti spiegherò che forse qui qualche passaggio puoi trovarlo, qualche angolino di più rassicurante, puoi difenderti magari dietro una barricata, puoi fare insegnargli qualche espediente difensivo, qualche soluzione così un po' da atleta sa volteggiare con il trapezio, ecco. Ma invece Gesù gli dice guarda che qui si tratta di amare il mondo, di amare il mondo nella sua totalità. Vedete qui il versetto 16, poi no, 16, 26 leggo male, del nostro capitolo, ci parla del Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà tutto, ogni cosa, tutto, e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vedete che questa espressione è poderosa. Il mondo intero, il tutto di cui si parla qui, e ci sarà dato in una dimensione d'amore. C'è di mezzo, vedete, il soffio della vita, ossia lo spirito creatore, che è il maestro interiore, che è il custode della memoria, e il Padre manderà lo spirito, vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto, e così il nostro discepolato si sviluppa in modo corrispondente a quella adorazione a cui ci aveva condotti il Salmo 93, l'adorazione della regalità di Dio, il nostro discepolato, laddove quel camminare nella relazione d'amore con il Signore Gesù diventa l'esperienza di come il mistero stesso di Dio viene ad abitare in noi, ma il mistero di Dio che viene ad abitare in noi, il mistero che trasmette a noi l'amore di Dio per il mondo, la regalità di Dio. È Gesù che ce ne dà testimonianza per come ci vuole trasmettere la sua pace. Vedete che qui leggevamo precedentemente, vi lascio la pace, vi do la mia pace, la sua pace. Lui dice non come la dà il mondo, certo. E quando dice la sua pace, che poi sono parole che ripetiamo sempre anche nella celebrazione della Messa, la sua pace non è la pace come intervallo tra due guerre, l'intervallo tra due guerre è la pace, no, la pace sua è il suo modo di amare il mondo. Questo vedete, per me è importantissimo. Quando Gesù dice la mia pace, è il suo modo di amare il mondo. La sua pace non è il modo di schiacciare il mondo, espellerlo e distruggerlo. Il mondo poi è espressione generica, no? Siamo di nuovo alle prese con il creato in tutte le sue componenti, la storia umana con tutte le sue dinamiche e le sue contraddizioni e le sue sofferenze, tribolazioni, ed ecco il cuore umano, il mondo come luogo in cui la regalità di Dio è operante per una rieducazione. E vedete, Gesù vuole trasmettere la sua pace. E la sua pace di cui sta parlando con Giuda non è per dire lascia stare il mondo va in malora, tu non è neanche per dire guarda che poi tutto sommato ogni tanto c'è anche qualche frammento di bontà nelle cose che riguardano il mondo o cose del no, dice qui è il suo modo di amare il mondo, che è un modo redentivo. È il suo modo di amare il mondo che si è espresso attraverso la sua discesa e la sua risalita, la sua Pasqua di morte e resurrezione, il suo essersi fatto carico di tutto il travaglio, di tutto il dramma, di tutta la pesantezza del creato, inquinato com'è, ma redentiva questa sua maniera di amare il mondo, dall'alto, dal basso, da dentro. Ce ne parlava il Salmo 93, io usavo questo linguaggio, ed è Gesù che vuole condividere con noi la sua gioia, dice qui il versetto 28. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me, vi rallegrereste, ecco la gioia. Poi Gesù ne riparla nel capitolo 15. La sua gioia vuole condividere con noi questa gioia che è l'equivalente di quella testimonianza a cuore aperto da parte di Gesù che si rivolge al suo discepolo, ai suoi discepoli, a tutti quanti noi, a ciascuno di noi, testimonianza a cuore aperto di quale traboccante corrente di gioia presente nel suo cuore umano e dal suo cuore viene riversata, una traboccante corrente di gioia. Perché c'è di mezzo l'abbraccio totale nel grembo del Padre, l'abbraccio totale nel grembo del Padre, ecco come la Pasqua di morte e resurrezione di Gesù, nella sua carne crocifissa e glorificata, è divenuta la manifestazione del regno che viene, che è venuto, che verrà. Ecco, la grande gioia, vi rallegrereste con me, partecipereste alla mia gioia, la gioia del figlio che in virtù della sua Pasqua di morte e di resurrezione tutto ricapitola e tutto colloca a dimora nel grembo del Padre. È il mondo amato così come lo ama Dio, ma è un mondo redento, è un mondo liberato, è un mondo restaurato, è il cuore umano rieducato. E dunque, ecco, viene il regno, è la dimora di Dio nel creato, perché è il corpo crocefisso e glorioso del Signore Gesù, che è ormai intronizzato, la dimora di Dio nel creato, nella carne del Figlio crocefisso e glorificato. Ed ecco, allora è la nostra dimora nel grembo di Dio. Viene il regno laddove noi stiamo scoprendo cosa vuol dire essere a dimora nel grembo di Dio, laddove stiamo imparando come discepoli a celebrare la sua lode, ma stiamo imparando nel grembo del Dio vivente, laddove siamo collocati come nella nostra vera dimora. Stiamo imparando ad amare il mondo come lo ama Dio. Ed ora ci fermiamo qua.